e diamo il benvenuto al pastore valdese Pavel Gajewski. Ben trovato Pavel, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Con Pavel prendiamo in considerazione ovviamente i temi dell'attualità stretta. Io leggo sul Corriere della Sera: i tank a Gaza, uccisi due capi del terrore. L'Unione Europea dice pause umanitarie. Hamas a Mosca, dunque un conflitto che cerca di trovare alleati insomma un po' in tutto il mondo. Blitz notturni nella striscia di Gaza da parte dell'esercito israeliano. Fanteria e tank sono andati all'assalto di 250 obiettivi, hanno distrutto posizioni di comando di Hamas, uccisi anche due capi dei miliziani. La manovra militare sul terreno avverrà non appena si saranno create le condizioni opportune, ha ribadito il ministro della difesa israeliano. Intanto l'Europa ha chiesto che tacciano le armi per aprire un cordone umanitario, mentre una delegazione di Hamas ha raggiunto Mosca per incontrare Putin. Tra l'altro c'è anche un articolo di Maria Teresa Meli dal titolo «Corteo pacifista, il PD non ci sarà». Il PD non aderisce al corteo pacifista sul Medio Oriente di pace e disarmo. Chi andrà lo farà a titolo personale, ha deciso la segretaria Schlein. Presente invece il leader del Movimento 5 Stelle, Conte. E sui temi legati agli sforzi per la pace, insomma, ci sono tanti punti di vista. Ovviamente, Pavel, vorrei farti ascoltare una testimonianza che giunge da Gaza di Giuditta Brattini, operatrice dell'associazione di volontariato Gazzella Onlus. E come abbiamo già detto in altre occasioni, è una testimonianza di una persona che si trova in una situazione di grandissima tensione.
Ecco, noi per quanto riguarda la nostra situazione siamo sempre in attesa di avere un'idea più che altro, un'indicazione di quando potremo muoverci verso Rafah per passare il border, però a tutt'oggi non ci sono ancora indicazioni precise. Si ipotizzava che in questi giorni fosse possibile raggiungere Rafah e quindi passare il border, però la cosa sembra complicarsi sempre più. Vale la pena ricordare che tra l'altro il border di Rafah al border di Rafah si trovano centinaia di persone che sono in attesa di poter uscire per andare in Egitto da parenti e cercare di sopravvivere a questo sterminio, perché di questo stiamo parlando. E inoltre ci sono parecchie ambulanze che avrebbero la necessità di trasferire molti feriti in Egitto per le cure, perché qui gli ospedali oramai sono al collasso. Ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio, il Nasser Hospital di Khan Yunis è stato bombardato, ci sono stati 6 morti. Quindi i crimini di Israele continuano, mi pare anche di capire, in un silenzio assoluto della comunità internazionale. Io ancora una volta devo constatare che, a parte le informazioni che possono arrivare attraverso Al Jazeera, tra l'altro nei giorni scorsi un giornalista palestinese è stato assassinato, però qui di giornalisti, di reporter, fotografi ancora non si vede nessuno. Ci dicono che sono al border di Rafah in attesa del permesso di ingresso da parte di Israele. Ecco, io credo che sarebbe cosa giusta che l'ordine dei giornalisti facesse pressione affinché l'informazione possa in qualche maniera circolare e che reporter e addetti all'informazione di qualsiasi parte. L'importante è che ci sia un'informazione, perché una volta che si entra si è in grado anche di documentare fotograficamente quello che è avvenuto, come sta vivendo la popolazione e la condizione soprattutto in cui stanno operando i medici negli ospedali.
Allora, abbiamo ascoltato questa testimonianza e allora Pavel, nella premessa abbiamo detto ognuno ha una prospettiva diversa, anche partendo proprio dalla situazione, dal dramma che vive personalmente, no? E quindi è sempre difficile trovare un punto di equilibrio, come anche è evidente dalla rinuncia del PD a andare a questa manifestazione. Chi lo fa lo farà a titolo personale. Il motivo qual è? Non c'è chiarezza su Hamas e dunque i crimini degli uni e degli altri che rendono complicato posizioni e anche forse la ricerca della pace. Un tuo parere, Pavel Gajewski?
Infatti è così, Roberto, perché veramente le divergenze io lo vedo anche negli ambienti che frequento, c'è una certa polarizzazione delle posizioni pro Israele o contro Israele, pro Hamas contro Hamas. Si dimentica che dietro al governo israeliano, dietro a Hamas, che è un'organizzazione che include solo una minima parte del popolo palestinese, ci sono persone in carne e ossa, persone ferite, persone uccise, persone che vivono una grande angoscia perché preoccupate per la sorte dei propri familiari presi come ostaggi. E io credo che l'unica via percorribile, e quello che sto dicendo non è nuovo, è far tacere le armi, perché il rumore delle armi, chi ha sentito veramente armi pesanti, è assordante e non aiuta, anzi impedisce, direi, qualunque iniziativa di dialogo, di riconciliazione. Noi abbiamo nella storia anche abbastanza recente esempi veramente luminosi in cui i due popoli, israeliani e palestinesi, hanno vissuto in pace, almeno hanno cercato di convivere in modo veramente pacifico senza necessariamente usare le armi. Ricordo il grande scrittore israeliano Avraham Yehoshua, che ha descritto, approfondito molto questa convivenza sicuramente non facile. Ma io lo dico qui ai microfoni della radio della Voce della Speranza, continuo a invocare un intervento internazionale. Io non posso immaginare che si uccidano le persone semplicemente perché individuate dall'intelligence militare come capi di un'organizzazione. Io ricordo che dopo la Seconda Guerra Mondiale, che tutto sommato è imparagonabile come il numero dei morti, crudeltà, sterminio di massa, l'umanità ha vissuto il processo di Norimberga, dove i responsabili hanno avuto la possibilità anche di parlare, di esprimersi, poi sono stati condannati in un regolare processo. La stessa cosa è successa dopo la guerra nella ex Jugoslavia, i colpevoli delle atrocità sono stati sottoposti al giudizio, non esisteva più la pena di morte, ma hanno ricevuto pene da scontare abbastanza pesanti. Quindi io rifiuto ogni atto in cui in effetti ad un'azione di terrore come quella di Hamas, un'azione veramente illegale, si risponda con la stessa, in fondo, illegalità. Non credo che il diritto alla legittima difesa, anche nell'ambito del codice di guerra, preveda questo. Quindi io continuo a ripetere, sì, spero di non essere il solo.
Sì, rimane
la
il fatto che
internazionale.
Sì, sia nel caso della Seconda Guerra Mondiale che nel caso del processo ai criminali dopo il conflitto in Jugoslavia, nella ex Jugoslavia, è avvenuto dopo che è finita la guerra, insomma, purtroppo non è facile.
Sì, questo è assolutamente vero.
Però è chiaro il concetto, quello che tu dici, il rischio è quello che alla fine ci si incammini sulla stessa lunghezza d'onda del terrore, sostanzialmente, quindi anche le proprie buone ragioni vengano in qualche maniera alla fine mortificate proprio dall'uso della violenza. Claudio, sì. E poi dobbiamo...
No, pensando a questo documento che ci hai mandato, vocale, è chiaro da che chi lavora negli ospedali, insomma, vedendo cascare le bombe sugli ospedali, penso ai medici, insomma, francamente la sua anche reazione, no, quando ha parlato di crimine, insomma, insistere su questo aspetto è comprensibile
naturalmente. Allora, diciamo comunque l'Unione Europea ha trovato un punto di equilibrio, di unità nella richiesta, che forse uno potrebbe dire il minimo sindacale, insomma, no? Di una pausa umanitaria. Però ecco, anche il termine
almeno,
pausa,
almeno questo,
che è il termine pausa, questo ce l'ha fatto capire anche il filosofo della politica tedesco, Francesco Maria Tedesco. Il termine pausa, anche questo è interessante, perché non significa cessazione, ma pausa. Insomma, allora io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo a parlare con Pavel Gajewski. Cambiamo completamente argomento. Si avvicina il 31 ottobre. Qualcuno dice: oi, 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 ora cominciano a parlare anche loro di Halloween. Tranquilli, non parleremo di Halloween, parleremo di un'altra cosa.
No, infatti.
Ok.
Infatti,
dai, no. Ci ascoltiamo intanto questa canzone, è una canzone di lode, di ispirazione evangelica, evidentemente. E poi torniamo a parlare con il teologo Pavel Gajewski.
C'è luce intorno al re, la voce sua si udrà, il male tremerà, il male tremerà. Principio e fine sei, Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, il leone e l'agnello, il leone e l'agnello, Dio grande, Dio, canta che Dio
un canto di lode, come abbiamo detto. Dio, grande Dio, la sua voce si udrà, ed è un canto che fa riferimento anche al momento in cui ci sarà un incontro speciale, completo, tra Dio e le sue creature, noi umanità, insomma, questa visione scatologica, per usare una parola un po' complicata. Però durante le guerre, invece, ecco, forse è il momento in cui davvero è più complicato udire la voce del Signore. Mi viene in mente una lettera di un soldato tedesco che era a Stalingrado durante l'assedio, e lui scriveva a suo padre, che se non sbaglio era un pastore evangelico, e lui scriveva: papà, forse Dio si sente ancora nella liturgia, nelle chiese, no? Ma qui a Stalingrado Dio non c'è Dio. Ed è una testimonianza terribile. Era una di quelle lettere che venivano, come dire, lette per cercare di capire qual era anche
lo
stato d'animo dei soldati, insomma. Pavel, c'è possibilità di ascoltare Dio anche in situazioni in cui cascano le bombe, sostanzialmente? O ha ragione il soldato tedesco?
No, secondo me no. Capisco il dramma, ma no, perché la voce di Dio si sente, però per comprenderla, per interiorizzarla, c'è bisogno di un grande silenzio, per usare questa espressione. Ed è un silenzio interiore che si può sperimentare con grande difficoltà. Nella prima parte parlavamo del rumore delle armi da guerra, che non è solo una metafora. Io non auguro a nessuno, e non ho avuto proprio mai questa esperienza, però mi hanno raccontato gli altri, entrambi i miei genitori da bambini hanno vissuto i bombardamenti e sono rimasti traumatizzati per sempre da questo rumore assordante, imparagonabile nemmeno ad un temporale, un fulmine. Però ecco, possiamo e credo dobbiamo fare molto molto silenzio dentro di noi, e forse anche nelle nostre liturgie, nelle nostre chiese, se dessimo più spazio al silenzio, non dico di eliminare tutto, ma lasciare un po' più silenzio anche nelle nostre liturgie, nei nostri culti, ecco, forse questa voce si sentirebbe ancora più chiara, più nitida, ed è una voce che ci indica un futuro luminoso, non un futuro fatto dei bagliori, dei razzi, le armi, lanciati, certo, le armi, esattamente, un futuro sicuramente non preoccupante, tutt'altro, un futuro che deve essere per noi una spinta a trasformare continuamente il presente, seguendo proprio la volontà dell'Eterno. Nella prima parte, prima delle otto, ecco, abbiamo avuto una bellissima meditazione sulla volontà di Dio e saggezza umana. Io penso che la saggezza umana è proprio quella di cogliere la volontà di Dio e portarla avanti, anche se tutto intorno sembra indicare che Dio o non c'è o tace. No, Dio c'è e parla. Però ripeto, c'è bisogno anche qualche volta di questo silenzio interiore per udirlo.
Insomma, dietro le nuvole comunque c'è il sole, ecco, questo è un poco...
Dirlo in modo semplice, certo, infatti.
Allora Pavel, abbiamo parlato anche di liturgie, di culti, e il 31 ottobre, che normalmente viene immediatamente associato ad Halloween, ecco, però noi abbiamo promesso che non vogliamo parlare di Halloween.
No, nasce da lì, perché Martin Lutero non trovò le zucche e quindi decise di scrivere...
Esatto, di protesta, perché dove stanno le zucche? Vabbè, a parte gli scherzi, il 31 ottobre 1517 Martin Lutero, che era un frate ed era un insegnante all'università di Wittenberg, decide, e non era il primo e non sarebbe stato l'ultimo, di come dire, affrontare una discussione tutto sommato piuttosto accademica su un tema che però faceva discutere: la vendita delle indulgenze, cioè la possibilità per la gente di poter alleviare le pene dei propri defunti che, insomma, in purgatorio dovevano scontare i loro peccati, ecco, attraverso queste indulgenze che si acquistavano e che poi servivano, questi soldini, per tante cose, magari non tanto religiose, non lo so, vabbè. Comunque, di fronte a questa roba qui, Lutero, e credo che fosse in buona compagnia, dice no, basta. E allora...
Sembra Gesù quando entra nel Tempio.
Allora... Quello è definito come il giorno in cui inizia la riforma protestante, perché poi da lì si allarga ad altri temi, e proprio in occasione del 31 ottobre ogni anno le chiese evangeliche riflettono sulla loro vocazione e anche si incontrano fra di loro. Dunque, sabato 28 ottobre nella chiesa avventista di Firenze,
domani.
E che sarebbe domani, il mio calendario è molto...
E poi 5.
Allora, aspetta, è sabato, domani, quindi, nella chiesa avventista di Firenze ci sarà il pastore Valdese,
Francesco,
che predicherà. Esatto. Il 5 di novembre invece...
Saremo tutti qui a Firenze, poi in altre città, al Tempio Valdese.
E quindi questo è solamente per quel che riguarda Firenze. Tra l'altro, comunque, per chi ascolta RWS, appunto, sarà possibile sentire in diretta la meditazione del pastore Valdese sabato attorno, quindi domani attorno alle 11. Però Pavel, ecco, io vorrei chiederti, dopo tanti anni vale ancora la pena riflettere su questi temi? Per esempio, uno dei grandi temi è la giustificazione per fede, cioè noi siamo salvati, siamo ritenuti giusti dal Signore non perché effettivamente lo siamo, ecco, ma perché abbiamo questa fiducia in Lui, ecco, un rapporto padre e figlio. Ma insomma, vale ancora la pena riflettere su questi temi?
Assolutamente vale la pena. Tu hai una grande capacità di sintesi, Roberto, quindi hai sintetizzato perfettamente un argomento molto molto complicato che sembra ormai quasi incomprensibile, ma qui in ballo c'è una questione molto semplice che credo comprendiamo tutte e tutti. Il nostro destino dopo la fine di questa fase della nostra esistenza, cioè detto in maniera più diretta, cosa sarà di noi dopo la morte? Ed ecco, la Chiesa all'inizio del Cinquecento sostiene, ma sosteneva già prima questa teoria, che noi qui possiamo in qualche modo modificare il destino delle persone che hanno varcato la soglia della morte. Per la verità, non vorrei offendere qui chi fa parte della Chiesa Cattolica Romana, ma in fondo questa dottrina nella sua sostanza non è cambiata. Questa è la ragione per cui esistono le messe per i defunti, perché esistono proprio preghiere speciali, donazioni al fine di pregare per le persone defunte. E Lutero scopre una verità che è una verità chiarissima, proprio attestata da tutto il Nuovo Testamento, ma in fondo anche nell'Antico Testamento abbiamo già una base. Ecco, chi varca la soglia della morte fisica appartiene esclusivamente a Dio, al suo amore, e non esiste un atto, per così dire, liturgico o addirittura un'offerta che possa cambiare questo destino, che, ripeto, dobbiamo anche liberarci da un'immagine terribile, terrificante di un Dio giudice, un Dio che divide l'umanità in buoni e cattivi.
Lutero, quando trovava il termine giustizia di Dio, diciamo, inizialmente era una giustizia che gli faceva problema, perché dice: ma chi può effettivamente?
Infatti, ha sofferto tantissimo essendo un monaco modello, ma convinto che la sua destinazione sia l'inferno, perché non riusciva ad adempiere alcuni precetti o in qualche modo trasgrediva tutto sul piano, per così dire, rituale, e trasgrediva alcuni divieti. E poi c'è la grande scoperta, grazie all'Apostolo Paolo, che tutto questo sì può essere una cosa che è rilevante nella nostra vita qua, ora, che ci sono azioni che possono migliorare le nostre relazioni con le persone o che le possono peggiorare, trasformando già questa vita in un inferno. Però il punto fondamentale è che la salvezza eterna, l'amore di Dio, non possono essere cambiati con il denaro. Il denaro in questo caso è assolutamente ininfluente. Parlavamo dei soldi delle indulgenze. Ecco, abbiamo a Roma la Basilica di San Pietro, lì sono finiti in gran parte i soldi delle indulgenze. Ma per Lutero la scoperta della grazia gratuita di Dio, grazia gratuita è l'espressione di Agostino d'Ippona, uno dei più grandi teologi dell'antichità. Grazia gratis data, gratis, quindi non servono soldi, non servono meriti, non servono certificati rilasciati dalle chiese, dalle confessioni cristiane, tutto è gratis. Il nostro compito, su cui penso rifletteremo in questi giorni a Firenze, come a Napoli, come a Roma, come a Milano, Torino, nelle valli valdesi, ecco, è questa: come testimoniare questo amore gratuito, la grazia gratis data. Credo che noi cristiani evangelici dobbiamo continuamente, non solo il 31 ottobre, il 31 ottobre ce lo ricorda, ma ogni giorno, ogni sabato, ogni domenica che ci incontriamo nelle nostre assemblee, questa domanda persino deve tormentarci individualmente e come chiese: come posso testimoniare le grandi cose che Dio in Gesù Cristo e per mezzo di Gesù Cristo ha fatto per me e per l'umanità intera? E aggiungo una cosa: e il modo peggiore di rispondere a questa domanda è appunto quello che succede in Ucraina, quello che succede al confine tra la striscia di Gaza e la terra di Israele, cioè la risposta violenta, la risposta contro qualcuno. Ecco, veramente il modo peggiore di collocarsi di fronte all'amore di Dio. Questa è la mia profonda convinzione, quasi alla vigilia ormai del 31 ottobre.
Pavel Gajewski, pastore teologo evangelico, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia. A risentirci
grazie
presto
a
qui su RWS. Grazie mille.